Laudetur Jesus Christus.
La Radio Vaticana, i titoli. Il Papa: difendere i popoli indigeni non è solo questione di giustizia, ma garanzia di futuro. Mai soli nella sofferenza, Gesù è accanto a noi. Il messaggio del Papa su X alla vigilia della giornata mondiale del malato. La crisi politica in Colombia, l'esecutivo alle prese con il rimpasto di governo. L'analisi di Alfredo Somoza, presidente dell'Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Sono le 14. Questo è il tema scelto per la settima edizione dell'evento. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
La prima richiesta di Papa Francesco è di riconoscere il valore dei popoli indigeni, nonché il patrimonio ancestrale di conoscenze e pratiche che arricchiscono positivamente la grande famiglia umana. Tutto ciò rivela un orizzonte di speranza nel tempo presente, segnato da sfide intense e complesse e da non poche tensioni, afferma il pontefice nel messaggio alla presidente del comitato del forum, Myrna Cunningham. Denuncia poi il Papa la seria minaccia rappresentata dal crescente accaparramento di terreni agricoli da parte di multinazionali, grandi investitori e stati. Si tratta di pratiche dannose che minacciano il diritto a una vita dignitosa delle comunità locali, scrive il Papa. Terra, acqua, cibo, ribadisce ancora, non sono semplici beni, ma la base stessa della vita e del rapporto di questi popoli con la natura. Difendere questi diritti non è quindi solo una questione di giustizia, ma una garanzia di un futuro sostenibile per tutti, afferma il Papa. Suo auspicio è che, animati dal senso di appartenenza alla famiglia umana, possiamo garantire alle generazioni future un mondo in linea con la bellezza e la bontà che hanno guidato le mani di Dio nel crearlo.
Gesù non ci abbandona alla sofferenza, lo scrive Papa Francesco sul suo account @pontifex di X, richiamando alla vicinanza e alla compassione di Dio che si sperimenta anche nell'infermità. Domani, 11 febbraio, ricorre la 33esima giornata mondiale del malato, le cui celebrazioni solenni si terranno nel 2026 in Perù. Il servizio è di Isabella Piro.
Gesù, con il suo amore misericordioso, permette di cogliere anche nell'infermità, per quanto dolorosa e difficile da comprendere, un'opportunità di incontro con il Signore, scrive Francesco, e aggiunge: nel tempo della malattia, se da una parte sentiamo tutta la nostra fragilità, dall'altra facciamo esperienza della vicinanza e della compassione di Dio, che in Gesù ha condiviso le nostre sofferenze, egli non ci abbandona. Parole queste che richiamano il messaggio pontificio per la giornata mondiale del malato, diffuso a gennaio e dedicato al tema «La speranza non delude e ci rende forti nella tribolazione». Malati e medici, infermieri e familiari, affermava Francesco nel documento, sono tutti angeli di speranza in ogni luogo in cui si trovano. Il vostro camminare insieme è un segno per tutti, un inno alla dignità umana, un canto di speranza, proseguiva il Papa, evidenziando tre aspetti della malattia: l'incontro con la compassione di Dio, il dono della speranza che viene da Cristo e la condivisione con chi resta accanto ai sofferenti, offrendo loro premura, attenzione e gentilezza.
La pagina internazionale: Mosca non accetterà mezze misure per la soluzione della crisi ucraina. Lo afferma il vice ministro degli esteri russo. Ieri il presidente americano Trump ha rivelato di aver parlato con l'omologo russo Putin, senza però rendere noti i contenuti del colloquio. L'Europa replica che non può essere tagliata fuori dai colloqui di pace. Luca Collodi.
Il presidente americano ha confermato di aver parlato ieri al telefono con Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Non ha voluto dire quante volte i due leader si fossero parlati. A Putin, ha sottolineato Trump, importa delle uccisioni sul campo di battaglia e il leader russo vuole vedere la gente smettere di morire. No comment di Mosca su quanto detto dal presidente americano. Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, sottolinea il presidente ucraino Zelensky, sarei pronto a qualsiasi forma di dialogo, ma qualsiasi accordo funziona solo con l'Europa, replica un alto funzionario dell'Unione Europea, commentando i contatti tra Trump e Putin che al momento escludono Bruxelles. Sul terreno intanto le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nell'est dell'Ucraina, mentre il presidente cinese Xi ha accettato l'invito della Russia a partecipare alle celebrazioni per il giorno della vittoria, che commemora la vittoria della Russia sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.
Ci trasferiamo in Colombia, che si appresta ad un rimpasto di governo dopo che il presidente Petro ha chiesto a tutti i ministri di rassegnare le dimissioni nel tentativo di eliminare fratture interne al suo esecutivo. La crisi lo scorso 5 febbraio, quando diversi esponenti del governo hanno lanciato accuse nei confronti del presidente e dimostrato contrarietà verso alcuni suoi provvedimenti. Sull'attuale crisi politica colombiana, Camilla Del Vecchio ha sentito Alfredo Luis Somoza, presidente dell'Istituto Cooperazione Economica Internazionale.
È una crisi con due matrici diverse. Da un lato la vicepresidenta Francia Márquez, che contesta alcune decisioni politiche del governo, e poi il problema più importante, che è quello della figura di Armando Benedetti, che ha avuto diversi problemi con la giustizia per quello che riguarda traffico di influenza e corruzione, e che era stato tenuto fuori dal governo da Gustavo Petro con incarichi di ambasciatore, ma che appunto il 4 febbraio è stato nominato nuovo capo di gabinetto del presidente, provocando una spaccatura con le dimissioni di una serie di ministri. Dopodiché Gustavo Petro ha chiesto le dimissioni di tutto il suo governo, che è la situazione attuale.
Ci sarà un semplice rimpasto ministeriale o si arriverà a delle elezioni anticipate?
È presto per dirlo, sicuramente adesso vedremo un rimpasto in governo che continuerà il mandato di Petro un anno e mezzo circa ancora, quindi è difficile che ci sia un'accelerazione tale che porti alle elezioni anticipate. Probabilmente tra qualche mese cominceremo a vedere quale saranno le alternative.
Mi impegno ad acquistare e possedere Gaza. È tornato sul controverso progetto da attuare nella striscia il presidente americano Trump. Dal canto suo, Hamas ha ribadito: Gaza è la nostra terra, non una proprietà che può essere venduta o comprata. Voltiamo pagina. Oggi, giorno del ricordo che celebra le vittime delle foibe nelle zone di confine in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'8 settembre del 43 fino al 45, in migliaia, soprattutto italiani, furono gettati nelle cavità del Carso dai miliziani di Tito, che rispondevano così alla precedente occupazione nazifascista. Alessandro Guarasci ha intervistato lo storico Gianni Oliva.
Questi 20 anni sono stati fatti passi avanti sicuramente. Per esempio, una volta all'anno, almeno il 10 febbraio, i giornali, le associazioni, le amministrazioni, le scuole dedicano una giornata alla riflessione di quanto è accaduto allora. Prima, diciamo, fino a 30 anni fa, di foibe non si parlava. Se se ne parlava, con sospetto da una parte e con strumentalizzazione celebrativa dall'altra.
In quel ricordo, come viene vissuto tuttora in quei paesi che attualmente di là del confine?
Si stanno facendo delle ricerche negli archivi di Lugano e di Zagabria, da cui stanno venendo fuori dei numeri molto diversi da quelli che si sono abitualmente utilizzati. Nel senso che gli storici italiani parlano ormai in modo abbastanza concorde di un numero di infoibati di circa 6-7 mila persone. Dagli archivi sloveni e croati sta venendo fuori una cifra di circa 100 mila persone. Tutte le altre non erano italiani, erano degli sloveni e dei croati anticomunisti.
Torna il premio Castelli, concorso letterario riservato ai detenuti di tutte le carceri d'Italia, organizzato dalla Federazione Nazionale Società San Vincenzo de Paoli e dedicato al grande volontario vincenziano tra i promotori della legge Gozzini. Per partecipare a questa 18ª edizione, la scadenza fissata per l'invio degli elaborati è il 15 aprile prossimo. Sentiamo Roberta Barbi.
Mi specchio e non mi riconosco, mi specchio e mi riconosco, non sono e non sarò il mio reato. È questo il tema scelto per la nuova edizione del premio Castelli, dedicato ai detenuti di tutta Italia che sono invitati così a un'autoriflessione, magari critica, per ricostruire il proprio futuro. Articolato nelle due consuete sezioni di narrativa e autobiografia, la novità di quest'anno è una sezione dedicata agli iscritti che arriveranno dagli istituti di pena per minori, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà in autunno nella casa circondariale di Brescia. La nuova responsabile del settore carcere e devianza della Federazione Nazionale Società San Vincenzo de Paoli, Antonella Caldar, ci racconta come il tema sia legato alla speranza del Giubileo 2025 e qual è l'obiettivo dell'iniziativa.
La scrittura fa da ponte un po' tra ciò che sei stato e ciò che puoi essere, e contemporaneamente è un ponte tra chi c'è dentro il carcere e chi sta fuori, perché purtroppo i carcerati vengono un po' visti come, quello che ha detto il Papa, lo scarto. Il nostro obiettivo è quindi anche quello che chi sta fuori riconosca la dignità di queste persone.
È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovanetti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.